Eccoci qui, buongiorno, 6 minuti dopo le 6 del mattino, lunedì 16 agosto. Certo che siamo sempre puntualissimi con Non Stop News, non è mai 8 minuti, 9 minuti dopo le 6, ma sempre 6.
No, pensavo
6
le 8 del
6.
Mattino, non riusciamo magari a farlo alle 9 e mezza del mattino, una volta, vi prego.
Dici come esperimento,
alle 5
tutto
di pomeriggio, vi prego.
Facciamo gli ingressi scaglionati, come sì. A scuola, va bene. Ci proviamo, buongiorno, in diretta dalla Sardegna, da Lisa Serenas Badesi Village, c'è Barbara Sala.
Buongiorno a quello biondo, Enrico Galletti, quello un po' più irsuto, moro, occhialuto come Harry Potter, seduto al banchetto del Social Corner senza rotelline, Massimo Lonigro.
Eccoci, buongiorno Barbara, buongiorno Enrico. Oggi, lo accennavamo prima nelle anticipazioni del giornale orario, c'è un argomento un po' così che divide perché sono uscite le dichiarazioni di tale Jana Hawking, che voi ben ricorderete, una signora americana esperta di appuntamenti e molto apprezzata oltreoceano.
La maîtresse.
No,
esperta di appuntamenti, scusami.
Lei dice: allora, facciamo chiarezza, nel momento in cui l'uomo invita la donna è giusto che paghi lui al primo appuntamento, nel momento in cui è lei a fare il primo passo ci sta che si faccia a metà. La signora non contempla la possibilità che sia la donna a pagare interamente.
Però voglio dire, deve essere 50-50, due pesi due misure, se invita lui paga lui, se invita lei paga lei, invece no.
Secondo questa esperta no. Voi come la pensate? 02 25 15 15.
Sì, anche andando oltre la prima volta, perché insomma uno può anche pagare la prima volta, però poi il problema si ripone, no? La settimana dopo, la seconda uscita, ammesso che vada bene. Oh, allora vi aspettiamo 02 25 15 15, tutte quelle formalità della prima volta, della prima uscita. Chi deve pagare? Ditecelo, chiamateci. Mare Chia, si parte. New Hit che apre la prima ora di Non Stop News, alle 6:12 minuti. Buona giornata da Barbara Sala, Massimo Lonigro e Enrico Galletti. Siamo sempre in diretta dalla Sardegna. Tra l'altro si apre, insomma, l'ultima settimana in esterna, poi torneremo a Roma, a Milano per quanto ci riguarda, tutti e tre siamo in onda da lì.
Ho avuto dei problemi a geolocalizzarsi. Sì.
Era come gruppo.
Torneremo a Napoli, tra l'altro, anche.
Napoli, ci siamo andati con questo pezzo. A Napoli poi non ci torna nessuno di noi, perché non ci sono gli studi lì. Allora, 02 25 15 15, il tema l'abbiamo lanciato poco fa, chi deve pagare conto al primo appuntamento, e al 378-378-1025 arrivano già i racconti, diciamo, di acrobazie che vengono fatte molto spesso. Ad esempio Marco da Cremona ci dice: io la prima, la seconda, la terza serata, quando arriva il conto sono sempre in bagno.
Ma non ci credo, perché
è il massimo, ecco.
Non ci credo, perché sarebbe una roba veramente da infame. Piuttosto sì, si va in due alla cassa e si divide, ognuno paga insomma o il 50%. Ecco, a me piuttosto fa ridere chi vuole pagare quello che ha mangiato lui.
Cioè dici,
non dividere a metà, però se andate a mangiare la pizza io e te, tu hai preso la margherita, io ho preso la capricciosa, e io devo pagare la capricciosa e la coca, tu la margherita e un'acqua, per dire.
Quella è una cafonata, veramente una cafonata. Forse si fa solo al nord.
Dici?
Ma a caso si dice facciamo alla romana.
Ma credo che lì abbia un'origine diversa.
Va bene.
Antica.
Vediamo come la pensano i nostri ascoltatori. 02 25 15 15, c'è già Antonio. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno Antonio, da dove ci chiami? Come ci segui? Benvenuto.
Allora, sento la radio, sono in macchina, noi siamo di Torino, però siamo in direzione Salento.
Ok, molto bene, cominciano le ferie, insomma.
Sì, oggi.
Ok, siamo chi? Con chi sei?
Sono con la mia ragazza, Martina.
Oh, allora, ma quanti anni avete? No, perché poi magari cambia a seconda della generazione di cui uno fa parte.
Abbiamo 24 anni entrambi.
E non ci avete una lira entrambi?
No, vabbè, lavoriamo, quindi qualcosina da parte abbiamo.
Okay. Scusatela,
ma no, anche questo però è importante. Quando si è giovani, cioè non puoi aspettarti che un ragazzo giovane, che magari fa l'università, paghi tutte le volte per te.
Può andare anche dal kebabaro.
Ma lo stesso, cioè perché deve pagare lui? Diverso
Antonio,
è se magari lavora.
Come funziona secondo te? Come funziona per te e come deve funzionare? C'è una regola?
Allora, secondo me al primo appuntamento è bene che sempre l'uomo paghi comunque. E poi a lungo andare, nel senso, noi abbiamo 24 anni, però abbiamo una relazione che da quando avevamo 16 anni, è da 9 anni che siamo insieme.
Okay.
E quindi ci sta che magari qualche sera dopo 9 anni dividiamo il conto, addirittura ammetto che è capitato anche che pagava la mia ragazza.
Beh, ma è qualcosa ci sta, dai, dopo un po' è qualcosa di, no, anche bello. O no? Antonio, ci sei?
Abbiamo perso.
Abbiamo perso, sì. Sì, sì.
Abbiamo perso.
Abbiamo capito il suo punto di vista. Lui dice: la prima volta è d'obbligo, no? Che paghi lui. Poi magari, insomma, si può cominciare a dividere. Si
una
può
volta
cominciare...
io, una volta tu, esatto. Ecco, una cosa di questo tipo. Dai, vi aspettiamo 02 25 15 15.
E allora riprendiamo a chiacchierare con voi alle 6:17 minuti 02 25 15 15 per appunto chiacchierare di come vi regolate al primo appuntamento. Paga lui, paga lei, si fa a metà, si fa il galantuomo, sì, ma poi ormai siamo nel 2021, diventa un po' sessista magari che paghi solo lui.
Bisogna stare attenti a poi anche queste cose,
perché a volte perché no, poi... una carineria si trasforma no, in un gesto poco rispettoso.
Scatta la denuncia, se tu mi apri esatto. la portiera no. o mi sposti la sedia per farmi sedere comodamente, io ti denuncio.
Posso dire esperienza vissuta?
Guarda,
ho preso un bicchiere d'acqua anche immensa, no? Per dire all'università, ho preso un bicchiere d'acqua anche per te. Guarda che me lo so prendere anche da sola, eh?
Vabbè, sai che questa roba dà fastidio anche a me.
Sai che facciamo? Me lo bevo. Me lo bevo io, che tanto mi viene sete prima o poi. Ma che dà fastidio pure a te? Ma cosa dici?
Sì, ma a me dà fastidio quando mi versano l'acqua. Verso io quando voglio io e quanta voglio io, hai capito?
Affogati. No, per no. dire no.
Invece quando ti versano il vino stessa cosa? Perché io invece la trovo una cosa molto bella, cioè un modo per occuparsi e preoccuparsi degli altri.
Io non voglio essere servita, voglio servirmi io, voglio prendere quante cose voglio io.
Ognuno ragiona come vuole, evidentemente nella vita. Molto interessante quello che scrive Leonardo, ad esempio al 378-378-1025. Paga chi invita, però bisogna avere la delicatezza, dice, da parte di chi invita, di scegliere la location in modo da non mettere in difficoltà l'altra parte. Per quando vorrà eventualmente ricambiare. Questa è una cosa interessante.
Beh, assolutamente, perché deve essere in qualche misura alla portata delle tasche anche dell'altra persona. Mi piace questo ragionamento. Viviana e Luigi, buongiorno. Paga chi dei due ha il contratto a tempo indeterminato.
Ora, onesta.
Sì, no, per carità, io adesso non che io sia stata invitata fuori chissà da quanto, però l'ISEE non l'ho mai chiesto a nessuno per capire chi dei due doveva pagare. Scusa tesoro, hai delle proprietà? Hai intestato qualcosa? Così mi so regolare. Mi sembra un po' rigidina come
sì, poi
regola.
C'è chi ci mette delle condizioni. Se tipo... bla bla bla, pago sempre io.
Ah, se si concede la sera?
Sì, vabbè, ma evidentemente...
Vabbè. Ma sì, è una battuta.
A parte che non lo puoi
cretina,
sapere prima. Poi,
è un investimento. Mettila così, è un investimento.
Va bene, andiamo da William allo 02 25 15 15. Buongiorno William e benvenuto.
Buongiorno a voi ragazzi, come state? Tutto bene?
Bene, tu?
Ah, benissimo, sto andando in vacanza.
Che bello. Dove?
Come?
Dove? Dove vai?
In Cilento.
In Cilento.
Devi abbassare la radio, altrimenti non ce la faremo mai.
E questa è
bravo. Allora,
è bravissimo.
Ma chi?
Tu?
Chi è bravissimo?
Io, di me sicuramente.
Ah, beh, di te,
di
chi parlavi, William? Chi è bravissimo?
Bravissima. No, bravissima, volevo dire.
Tu intercalare.
Ti prego. Esatto.
Allora, William, bravissima. ci dici che ne pensi di questo tema?
Ma io penso che alla cassa devi pagare sempre uno. Una volta fuori, poi ci si sistema o con una prossima cena o con un caffè. Perché non è importante chi paga.
Tu tiri in ballo un altro tema, cioè quella scenetta. Poche. A parte che fa perdere tempo. E poi un po' ridicola di quando vai là e dici: senta, può fare due conti separati e quello si mette lì.
È inguardabile una situazione così.
Quindi diciamo che manda avanti uno, no, ufficialmente, poi dopo ci si mette a posto in qualche modo. Va bene, quanti anni hai, William?
36.
36, ok. Ma tu hai famiglia? Nel senso, sei sposato, hai figli?
No, non ancora, sono single.
Ok, no, perché poi la cosa cambia se poi la relazione diventa a un certo punto molto seria, simil convivenza, insomma la situazione si modifica completamente. Grazie William, buona giornata, buon viaggio, 0225 1515.
Le 6:24 minuti, buongiorno dalla Sardegna, buona sveglia a tutti o buon viaggio se state andando o tornando dalle ferie. Questa è Non Stop News, Barbara Sala, Massimo Lonigro, Enrico Galletti e voi allo 0225 1515. Enzo, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, grazie per la compagnia che mi state facendo e complimenti per la trasmissione.
Grazie a te caro Enzo, dove ti trovi? Come ci segui?
Allora, io mi trovo sull'autostrada 4 verso Slovenia, sto tornando nel mio paese in Bosnia, Croazia e niente, volevo
volevo dirvi che io sono all'antica, secondo me, nella vita ho pagato sempre io e penso che è l'uomo che deve pagare, punto. Secondo
ok.
me.
Ma a costo di finire sul lastrico con il conto corrente a costo?
Sì, anche se costo di quello, piuttosto li faccio prestare, però non l'ho pagato sempre io.
Lì, insomma, bisogna scegliere bene il posto.
Sì, sì, esatto. Sì, ma anche il posto, giustamente, ma comunque, non lo so, per me le donne sono la creatura più bella che esiste, bisogna dargli ogni secondo, ogni momento, diciamo, la gentilezza e il bello deve essere quello che deve fare.
Magari piuttosto che indebitarsi uno organizza una cena a casa, per dire.
Però, cioè, capito, io accetto tutto, io sono, hai ragione, io sono la cosa più bella del mondo, in quanto donna e in quanto donna. Io, in sì. quanto io.
Ma io chi?
Essa stessa
io.
Medesima.
Tu proprio? Io, essa stessa
pensavo
medesima.
Fosse un periodo, no?
Però capisci che, cioè, se poi devo stare insieme a uno che non c'ha più una lira e che va in giro con le scarpe bucate perché ha voluto fare il fenomeno a portarmi
Dai,
fuori.
Ma che c'entra? Ma quando mai si verifica una cosa
sì,
del genere?
Non... Sì, ma
cioè, se uno non c'ha una lira ti invita pure a mangiare una pizza, no?
Io sto dicendo che non concepisco il concetto del deve essere sempre l'uomo a pagare, no, perché la donna è la creatura più bella del mondo.
Ma noi stiamo parlando della prima volta e soprattutto se uno ha i soldi per pagare per se stesso, ha i soldi anche per pagare per due, dai.
Ecco, infatti.
Sì, ho capito. Ma
a lungo andare.
È a lungo andare, perché devi fare il fenomeno? Se mi piaci tu, alla fine io non voglio stare insieme a uno che non può, che ne so, comprarsi nulla perché deve fare il fenomeno e pagare per la sua donna, perché qui c'è un discorso poi di carattere che evidentemente viene, e di personalità sì. che viene fuori.
Ma ripeto, noi stiamo parlando della prima volta, sì, cioè della prima uscita, il primo appuntamento.
Infatti, ma anche dopo, secondo me, l'uomo deve cercare nella vita di darsi da fare e di cercare sempre il modo per guadagnare almeno di come dire, di farsi alla sua donna alla vita, diciamo, nei limiti normali, non dico di essere stradicchio, che però se un uomo si dà da fare riesce, secondo me nella vita riesce a fare almeno per avere, diciamo, contributi, quelli che servono per vivere normalmente.
Certo. Poi, ma questo sempre, al di là di offrire o non offrire.
Ma in tutto questo però la donna lavora, ha dei soldi suoi?
Sì, lavora. Anzi, noi lavoriamo insieme.
Allora lei sarà ricchissima, lei mette da parte tutto. Lei no. sarà ricchissima.
No, a lei si intestano le proprietà.
Esatto.
Allora io e mia moglie siamo insieme a 29 anni. Abbiamo un'azienda insieme, perciò abbiamo sempre un portafoglio. Perciò non abbiamo mai diviso. È un unico conto corrente fino adesso, poi. Se servono a lei, li usa lei, se mi servono a me, li uso io. Se usiamo insieme.
No, ma è chiaro. Enzo, è chiaro il tuo punto di vista. Ti ringraziamo per averlo condiviso con noi, ti auguriamo buon viaggio, grazie.
Grazie, buona giornata a tutti, grazie.
Al 378-378-1025 il punto di vista di Sabrina dice che sia lui ad offrire alla prima cena mi crea disagio, sembra che mi voglia pagare per altro, allora preferisco fare a metà, è più rispettoso e se poi nasce una simpatia può anche fare il galante e sarò io la prossima volta a ricambiare.
E questa è una buona opinione, poi insomma... C'è un po' la tradizione, dai, diciamo la verità.
Sì.
È questo il punto. Pasquale, allo 02 25 15 15, buongiorno.
Buongiorno, RTL, anche mia.
Ciao Pasquale, di dove sei?
Di Salerno.
Bene, bene. Come ci segui?
Sto autoradio.
Senti Pasquale, ma se tu mi inviti fuori a cena, chi
sì.
paga?
Diciamo che le prime uscite, se mai uno, due. Dovrei essere comunque galantuomo, allora, poi sta anche a capire la parte dall'altra parte, da come dire, cacciare anche lei, che sennò poi diventa una cosa, sai, a scrocco, e allora non va bene così.
Come a scrocco?
Cacciare a scrocco.
No,
e tu dici per due volte pago, dalla terza se tira fuori
sì,
i soldi bene.
Devi fare la parte, cioè devi pagare, perché sennò poi alla fine. Ne approfitti troppo. Se quella
io ti do due possibilità. Ti do due possibilità. Se alla terza non tiri fuori i soldi, io riparto dal via, cioè esco con un'altra e ripago altre due volte, ci riprovo.
No, questo allora mi sfrutti questa cosa, allora vinci. Devi essere comunque, dici no, facciamo
addirittura
metà,
uno sfruttamento. Beh, insomma, no, però mi sembra ragionevole quello che dici.
Sì, no. E io ti dico una cosa, no, per esempio, io a mia moglie, quando l'ho conosciuta, no, tanti anni fa. addirittura che è capitata una cosa che mi è venuta anche da ridere: quando lui andava a pagare, lei usciva direttamente fuori e io andavo in cassa.
Per sicurezza,
ti stai ripassando,
ma per lasciarti questo momento estremamente maschio, per farti fare il maschio alfa che va a pagare,
vedi. Scusate, ma perché nel mio caso nessuna, neanche la terza, quarta volta ci ha mai provato?
Non lo so.
Dai Barbara, pago io. Dai, non ti disturbare,
va
davvero.
Va bene, grazie.
Veramente.
Va bene,
ma
grazie.
Ma era solo un gesto, così,
grazie.
Una carineria.
Grazie. Ragazzi, io vi ho regalato gli anni migliori della mia vita. Mi sembra il minimo che voi paghiate per me. Anche perché siete i miei
Toy Boy. E comunque molto il mio bene. Era solo un gesto, così, per far vedere, no, che la volontà non mancava.
Oh, vabbè, 347 347 347. Qual è il nostro numero?
Era 378. Invece una volta era 349. Ma 347 credo non ci sia mai stato.
Ho detto della mia camera.
È vero, è la camera di Lonigro. E involontariamente penso di aver dato anche il numero di Radio DJ.
378 378 102.
No, volevo dire, abbiamo dei messaggi strepitosi. Loni, hai selezionato qualcosa per noi?
Assolutamente sì. Ecco, quando ho conosciuto la mia compagna ho pagato io. Sono passati 22 anni e tutto come il primo giorno. Ce lo scrive Fede da
Rimini. Proprio
Rimi.
Perché
sì,
ha pagato.
Però, scusate. questo messaggio mi fa arrabbiare però. Perché ci può anche stare. Allora, adesso è la tua compagna.
Sì.
Ecco, io non ci credo che in caso di... Allora, siete conviventi, quindi avrete una casa... Mm-hmm. Da pagare, che sia un affitto, un mutuo o qualcosa, delle spese, avrete comprato dei mobili, delle bollette, quindi tu puoi anche pagare se ci prendiamo una pizza il sabato sera, però io credo che la tua compagna metta altrove.
Potrebbe essere. Glielo chiederemo, Fede da Rimini. E poi buongiorno, se parliamo di cena o pranzo è giusto che paghi l'uomo per galanteria. È chiaro che se parliamo di vacanza insieme ognuno poi deve contribuire.
Certo. Sapete cosa mi ha fatto venire in mente questo messaggio? C'è un racconto nel libro 10 piccoli infami della Lucarelli, in cui lei racconta, senza fare il nome, purtroppo non ce l'ha fatto neanche quando la intervistammo, di questo suo fidanzato che la invitò a fare questa vacanza, pagò tutto lui, tutto fichissimo così. Lei, stupita, contenta, meravigliata, finita la vacanza, riceve una mail con un file Excel con il conteggio di tutti i soldi che lei gli doveva.
Da lui,
certo.
Perché poi non è andata bene.
Ma no, non credo che fosse dipendente da quello. Cioè lui ha semplicemente anticipato, no? Tipo, gita in barca, 200 euro, tu me ne devi 100.
È un prestito.
Ce ne arriva al mare, 80 euro, me ne devi 40.
Un prestito. Cara Barbara, se accetti di uscire con me, ci scrivono, ti prometto che ti lascerò sempre pagare. Allora, no, devo dire che Barbara è molto, in questo senso, è molto elegante, molto...
Barbara non
esce.
Almeno
mi dicono.
Barbara riceve, questo servizio.
Suo appuntamento per le consulenze. Buongiorno a Carlo, allo 02 25 15 15. Ciao Carlo, benvenuto.
Ciao ragazzi, scusate la voce, ma sono in convalescenza. Ma la Barbara, non so, ho sempre qualche dubbio quando dice certe cose. Io ho sempre pagato io. Gli ultimi 4 anni per me era, mi piacerebbe, ma non credo che sarà più, un piacere pagare anche l'affitto della casa, certo, se si può dividere è meglio, ma al bar, al ristorante è sempre stato un piacere. Voi sapete cosa vuol dire un piacere?
Allora,
non è,
Carlo,
che poi stavo lì a contare cosa ho speso, finisco solo il discorso e vi lascio. Io adesso ho una ragazza che mi segue perché da solo non ce la faccio, no? Mi porta a fare le visite, così colà, come pranzo. Lei mi dice, facciamo metà l'uno? No, io
paghi
ho
tu.
Un piacere di come si dice,
di offrire.
Sì. Per me è una galanteria, che... è una galanteria enorme, sono siciliano, Se voi andate in Sicilia...
Fai bene a dividere le due cose, però. Allora, Carlo, pranzi e cene, tu dici è un piacere, effettivamente questo ci sta. In realtà, sull'affitto, se due vanno a vivere, non so, per la prima volta insieme, e entrambi lavorano, anche se guadagnano poco, non c'è ragione, secondo me, che spinga o che debba spingere l'uomo a prendersi carico di tutta la spesa dell'affitto.
Ma io non volevo che lei mettesse mano a portafoglio, perché soldini ne aveva pochi. Finché ce la facevo io, infatti è sempre stato così. Ho speso tanti soldi ma non me ne pento. Ripeto, è un piacere per un meridionale innamorato fare quello che si deve, che non dico che sia obbligo. Io vedo oggi forse riesco a fare una piccola gita. Per me è un piacere anche andare al bar a offrire. Oggigiorno andare al bar costa 10 euro, non è più come una volta, no?
Beh, sì, insomma, insomma, dipende,
dipende
vai,
cosa prendi, Carlo. Se prendi tre cornetti, due cappuccini.
No, no, tre cornetti, allora è una persona addominale che sta riuscendo. Innanzitutto pesa 120 kg. No, no, lì no. Su queste cose non transigo, perché offrire è una cosa sacra per un uomo innamorato.
Ok, ma tu, Carlo, perdonami, ma tu cosa ordini al bar? Per curiosità.
Per colazione.
Ma adesso non so bene. Non sto prendendo niente perché non ci prendo un po' d'acqua.
No, ho capito, ma in queste 10 euro, questi 10 euro per cosa
prendi un po' d'acqua?
E ti vai a sedere al bar, ti vai a sedere, c'è il servizio già al 20%. Io prendo adesso un po' di tempo sì. Che se no una brioche, un cappuccio, un caffè.
Appunto. Allora, grazie mille Carlo per
essere stato
con noi. Buona giornata e grazie per aver chiamato. 02 25 15 15. Chi deve pagare al primo appuntamento? E soprattutto, poi, come si fa il secondo, il terzo, la quarta volta?
Enrico Galletti, Barbara Sala, Massimo Lonigro per parlare con voi di come la pensate sul primo appuntamento, chi deve pagare. Siamo partiti dalle dichiarazioni di tale Jana Hawking, lo ricordiamo ogni tanto, questa esperta di appuntamenti americana.
È un po', non lo so, sto pensando a un corrispettivo italiano, mi viene in mente Xava dalla casa, ma lì è cerimonia, cortesia per gli ospiti.
Ma sì, proprio.
Potrebbe essere un Enzo Miccio della situazione.
Un po', sì, dice anche esperti di bon ton, se vogliamo.
Là.
No? Quindi a chi tocca pagare, allora se mi invita lei, magari ci sta a fare a metà, mai che paghi lei però, secondo questa esperta. Se invece invita l'uomo, e allora è giusto che paghi tutto lui. Voi come la pensate? Lo abbiamo detto, 02 25 15 15. Buongiorno Lucio.
Buongiorno Enrico. Buongiorno Barbara.
Buongiorno.
E l'altro, Michele, la terza di qui, non vedo, non sento, Enrico, non parlo, è Massimo.
No, Santare, no. Lasciate stare Massimo.
Grazie. Un urlo disperato. Grazie,
che cosa
Lucio
ti ha fatto? Hashtag free. Ci sono Massimo dei precedenti tra di voi?
Scusate, io sono un leggero, che un attimo.
No, scherziamo, però non scherziamo nel dirti che non ti sentiamo.
Esatto, ti sentiamo malissimo, non capiamo nulla. Riusciamo a sistemare il collegamento? Pronto?
Togli il viva voce se ce l'hai, oppure insomma, se, non mi pare che tu sia in viaggio dall'audio, però se sei in viaggio fermati, ti chiediamo questo favore. Intanto andiamo da Cristian allo 02 25 15 15, buongiorno.
Buongiorno a tutti RTL, buongiorno.
Buongiorno,
come stai? Da dove ci chiami?
Ti chiamo dall'autostrada, siamo diretti per una piccola vacanza a Ricciona, andiamo a trovare un amico.
Ok, andiamo chi?
Io e il mio migliore amico Alberto, che è qui a fianco a me, seduto.
Buongiorno anche a lui, buongiorno anche Alberto. Allora, ma quando voi avete avuto il vostro primo appuntamento con, insomma, non so chi, però immagino ci sia stato, avete pagato? C'è una regola? Che ne pensate?
Allora, secondo me il primo appuntamento deve pagare chi propone il primo appuntamento, perché l'appuntamento è una situazione inaspettata che viene chiesta da qualcuno in particolare, o uomo o donna che sia. Quindi chi propone l'appuntamento ovviamente deve pagare poi quello che ci sarà da pagare, che sia una cena, che sia un panino.
Certo, okay. Anche perché insomma parlare di uomo e donna è riduttivo effettivamente, e quindi la regola del paga chi invita, chi fa il primo passo, appunto sì, chi fa il primo passo nella coppia potrebbe essere, no, la regola azzeccata in caso, no, di uscita tra
esattamente,
due uomini,
perché così
due donne.
Non facciamo discriminazioni, non facciamo, no?
No, giusto, ma io sposo questa teoria, cioè se ti invito io, appunto come dice il nostro amico, è una situazione inaspettata, tu magari non c'hai una lira, non ti puoi permettere una cena fuori, io arrivo, ti invito, ragazzi, pago io. Cioè, era così per dire, adesso non che la prendete.
Sì, ma questo vale non solo magari negli appuntamenti più o meno romantici, anche quando appunto
vi invito
a casa e allora non mi aspetto poi, perché succede anche questo, no? Dai, vi invito, facciamo una grigliata da me, siete miei ospiti, e poi alla fine guarda, allora questi sono 50 euro per la carne, allora facciamo.
Ma sai che è capitato? A me invece è capitato anche di recente,
tutti.
Quindi voglio dire, tra persone della mia età che voglio dire lavorano, sono, no, beh, mettiamo 10 euro per la grigliata.
Ma quindi ieri, allora io ieri sono andata una grigliata, oggi mi arriva il foglio Excel.
Secondo me ti arriva il foglio Excel come la
di
diviso 9. Esatto, Cossine diviso 9, vino diviso 9, esatto. Viennetta, che abbiamo scoperto essere un grande cult.
Un grande classico,
Viennetta diviso 9.
È vero. Allora, poi c'è Guglielmo, paga lei al primo appuntamento e successivi pure, per la fortuna e l'onore di uscire con me. Guglielmo mi pare essere il fratello di Barbara Sala. Grazie Cristian, buona giornata.
E a voi ragazzi, buona giornata.
Ciao Cristian, subito da Lucio, riproviamo ancora una volta, ci sei?
Pronto, buongiorno, mi sentite?
Oh, molto, molto, molto
buongiorno,
meglio.
Buongiorno, Lonigro, scusa per il disturbo, volevo dire
no,
due cose,
piacere.
Però... No, Lonigro, passami Lonigro, scusa, mi arrivo.
Ha appena parlato.
È lui,
c'è della confusione. C'è della
no, allora, riproviamo, Lucio, facciamo tutti. così.
Allora, buongiorno.
Buongiorno, allora adesso ti faccio sentire la voce di Lonigro, vai.
Eccoci, buongiorno, sono io, sono Massimo Lonigro.
Ok,
tutto il resto non è Lonigro.
Okay. Ma in Grecia c'è il jet lag.
Esatto.
Allora, buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Il mio pensiero è, io sono sposato da 32 anni, ho avuto la fortuna di trovare una donna che vuole pagare sempre la sua quota ancora oggi.
La sua quota?
Sì,
quindi,
sì.
Diciamo,
se
fate
andiamo
a metà.
Cena fuori come ieri sera, paghiamo metà, sempre.
Ma voi vivete insieme?
Viviamo da 32 anni, Barbara.
Ecco, ma no, capito, ma quindi avete, che ne so, un conto corrente in comune?
Tutto in comune, tutto assolutamente.
E allora
in comune.
Che senso ha? Paga la sua parte se è tutto in comune?
No,
fammi
andate
capire.
Ad attingere dallo stesso pozzo.
Quando andiamo fuori a prendere un caffè, ieri sera, allora io sono andato, lui l'ho raggiunto al bar, lui si è pagato il suo caffè, io mi sono pagato il mio caffè. Non ci posso
Ho capito, ma i soldi arrivano dallo stesso salvadanaio, non so come dire.
Da entrambi i saldanai.
Però confluiscono in un unico conto, quindi
esatto,
alla fine
esatto,
no,
esatto.
Se tu pagassi per tutte e due, ecco, già come fare a metà.
È la stessa cosa, è questo che intendiamo.
Ho capito, però lei pensa di essere, cioè la sua indipendenza sia da ragazza è stata sempre questa, mi segui?
Cioè la sua indipendenza è andare alla cassa a pagare?
Esatto, ma anche quando era ragazza, quando ha iniziato a lavorare, sempre la sua.
Ma quella deve essere. Però scusami, quella Lucio, questo tema deve essere un tema esclusivamente di coppia. Non è che io devo far vedere agli altri che vado alla cassa a pagare, deve essere una roba dei tuoi confronti.
Ah, no, assolutamente, solamente che di solito è lei che dice quant'è, 12 euro, 6 euro in ieni, segui? Questo quando siamo fuori a livello di bar, a livello di ristorazione. Quando invece siamo nel privato si prendono da conto, è chiaro, tutto.
Va bene. Grazie Lucio per essere stato con noi, ti auguriamo una buona giornata e naturalmente aspettiamo tutti voi allo 02 25 15 15 dal 76 Barry White.
C'è Barry White, I'm qualified to satisfy you. Effettivamente, voglio dire, visto il tema, sono proprio qualificato, ho le qualifiche.
Dopo aver pagato.
Come dice Barbara Sala, ho i miei titoli per soddisfarti, no? Anche dal punto di vista intellettuale. E perché no?
Vi posso leggere un messaggio?
Fallo.
Buongiorno, ormai gli uomini sono una banda di morti di fame, le donne devono essere sempre pagate, inutile che dite sciocchezze, ma la galanteria dove sta ditelo a sti poveracci, Amedeo. Mi ha stupito che fosse un uomo a scrivere un messaggio di questo tipo. Mi aspettavo quasi una donna un po' incattivita dal fatto che non pagano,
e allora,
per lei.
C'è la risposta di Rosaria che dice: buongiorno, io pensavo a questi poveri uomini che se al primo appuntamento non pagano passano per taccagni, poveracci, se invece pagano ma chissà cosa vogliono in cambio.
Però vi posso dire, quella è una minoranza quella che la pensa al secondo modo, perché tendenzialmente uno che paga al primo appuntamento fa sempre bella figura, dai, diciamo la verità, cioè sono due donne su 10 che si offendono e dicono ma perché ha pagato, allora un secondo fine, tendenzialmente fai una bella figura perché la galanteria non è morta. Rossano, buongiorno.
Ciao a tutti.
Buongiorno, da dove ci chiami, come ci segui, parola d'ordine?
Parola d'ordine, allora io sto andando a recuperare la famiglia Rimini, che stanno salendo da Roma e io sono svizzero, quindi magari un punto di vista un po' differente.
Perché possiedi una banca, giusto?
Anche.
E perché hai il conto in Svizzera?
Giusto, abitando lì,
certo.
Suppongo che abbia il conto in Svizzera.
Come la pensi?
È così. Allora, il mio punto di vista è questo, secondo me è rigoroso che l'uomo, almeno al primo appuntamento, se poi fa l'invito, sia lui ad offrire la cena o quello che vuoi. perché anche la questione di galanteria, anche perché secondo me una donna ha un certo protocollo di presentarsi al primo appuntamento, tipo a fare i capelli, magari le unghie, quindi ha le sue spesucce che noi uomini non abbiamo.
Nella migliore delle ipotesi, se non gliene frega
questa
niente,
è meraviglioso. Hai
viene
escluso,
così com'è.
Hai escluso la ceretta, eh? Vuoi che ti faccia le quotazioni attuali della brasiliana? Che è dolorosissimo.
Quindi bravo. Rossano dice, beh, una donna ha già le sue spese, quindi almeno la cena devo pagare io, che mi basta mettere un po' di gel e buttarmi sotto la doccia.
Però
magari manco
il maschio,
i capelli.
Se ti passa a prendere in macchina, investe all'autolavaggio.
Ah,
fa prima lavare la macchina.
Attenzione.
Il lunedì 16 agosto, in diretta dalla Sardegna, buona giornata da Enrico Galletti, da Massimo Lonigolo Social Corner e da Barbara Sala. Oggi non ci sono i giornali in edicola, ma lui c'è comunque, essendo un pozzo di scienza, le notizie le fa, non le commenta. Davide Giacalone, buongiorno.
Più o meno una descrizione di una disgrazia, comunque buongiorno, bentrovati.
Ma quando in ti effetti. Capita una presentazione così?
Ma
dai,
assolutamente
dai.
Mai, non è mai più.
Ci sarà un motivo.
Sì, esatto.
Diciamo che se le notizie fa oggi, insomma, non è particolarmente generoso, perché le aperture delle digital edition dei vari quotidiani non sono assolutamente buone, non sono confortanti. Le notizie che arrivano dall'Afghanistan, l'apertura di Corriere.it, Kabul e la bandiera dei talebani sul palazzo presidenziale, a breve proclameremo l'emirato islamico, partito il volo con gli italiani, stessa apertura su Repubblica, portateci via, rabbia e paura nella Kabul caduta in mano ai talebani. Ancora la stampa, i talebani prendono Kabul, la guerra è finita, pronti al dialogo, e poi le parole del ministro degli esteri Di Maio, partito il volo di rimpatrio degli italiani. Davide, partiamo da qui stamattina.
Sì, ma meno male è partito il volo di rimpatrio, non solo degli italiani, di tutto il personale diplomatico di tutti i vari paesi, però insomma si chiama fuga, non è che si chiama in un altro modo. E quello che è successo ieri a Kabul era quello che era già successo nelle altre parti, da altre parti in Afghanistan, ed era tutto largamente prevedibile e a quel punto anche previsto. E cioè i talebani, sì, dopo 20 anni di guerra, si riappropriano praticamente in meno di una settimana dell'intero paese. Questo significa che c'è un consenso nei loro confronti e che quindi gli afghani vogliono i talebani, quindi facciamola finita e facciamocene una ragione. No, questo significa che rimangono la fazione armata che continua ad avere finanziamenti e appoggi all'estero, mentre il resto, come dimostrano purtroppo il personale diplomatico che fugge via e scappa, è scappato. 20 anni di guerra non sono stati inutili, non si dicano sciocchezze. Le cose che vediamo adesso, il grido di dolore delle persone normali, cioè uno avrebbe voglia di dire l'umanità libera, ma insomma, sostanzialmente le persone normali, è quello che per 20 anni si è riusciti a garantire loro una accettabile vivibilità, che sparisce, è sparita ieri e sparirà ancora di più nei prossimi giorni. Quei 20 anni sono serviti anche a evitare che Abu Bakr al-Baghdadi, a cavallo fra la Siria e l'Iraq, proclamasse e realizzasse uno Stato islamico. Lui l'ha proclamato, ma è stato cancellato nel giro di poco tempo. Perché? Perché le forze armate potevano dire, con l'appoggio di una parte consistente del mondo musulmano, che no, agli Emirati non si sarebbe dovuto tornare, che l'Emiro non sarebbe dovuto tornare, e quindi lo Stato islamico non era legittimo che si restaurasse. Beh, quello che rifanno adesso a Kabul è un Emirato. Quindi quei 20 anni non sono stati inutili, ma finiscono male, nel senso che finiscono con l'avere scoperto da parte nostra la parte del mondo musulmano che è stata la nostra parte, che è parte del nostro stesso mondo, ci mancherebbe altro. Poi i matti, gli esaltati, i fondamentalisti esistono ad ogni parte. Quelli che scommettono sui talebani sono musulmani che hanno come primo obiettivo e come primo nemico i musulmani che non considerano l'Occidente un nemico. Chiaro quello che sta succedendo in Afghanistan, il resto è una cronaca, ma è una cronaca davvero poco commendevole e certamente non ben promettente.
Però Davide, perdonami, com'è stato possibile che davvero nel giro di una settimana, come hai detto tu, perché parliamoci chiaro, fino a una settimana fa nell'estate degli italiani la parola Afghanistan non c'era, ce n'erano delle altre, ma Afghanistan non era sulle prime pagine. Nel giro di una settimana i talebani sono riusciti a impossessarsi delle principali città della capitale e a ribaltare il sistema. Ma in Afghanistan noi sappiamo che c'erano delle presenti delle forze militari straniere di pace, insomma, chiamiamole come vogliamo queste missioni. Ma quindi com'è stato possibile così rapidamente?
In Afghanistan, per la verità, non c'erano più le missioni, i militari stranieri, le missioni di pace, si erano retirate. Mm-hmm. Vorrei ricordare che solo a noi italiani è costato 53 vittime, 700 morti, 723 feriti e 8 miliardi spesi, cioè non è che è stata proprio una scampagnata. E in Occidente di Afghanistan se ne parlava ogni tanto, piuttosto raramente, per dire ritiriamo le truppe. Le truppe si sono ritirate. Allora la domanda è: ma come mai le forze militari afghane, che sono state addestrate da noi, per esempio, gli italiani facevano gli addestratori, com'è che avessero sparato? Intanto non è vero che non hanno sparato un colpo, ci sono stati gruppi di resistenza. E la differenza è tra chi deve difendere se stesso sapendo di perdere e soprattutto avendo in capo un governo corrotto. Perché questa è un'altra delle caratteristiche del nostro mondo quando va a occupare i mondi altrui. Si sceglie il più facile da controllare. Chi è il più facile da controllare? Solitamente anche il più corrotto. E questo, non agevola la resistenza. Eppure ci sono stati gruppi di resistenza. I talebani sono gli unici veramente aiutati e retti dall'estero. E quindi sono quelli che in una settimana, come un coltello caldo nel burro, sono arrivati fino a Kabul e il presidente che l'Occidente aveva in qualche modo scelto, anche se ci sono state le elezioni in paesi dove la democrazia non è tradizione e si confonde la votocrazia con la democrazia, il presidente non ha fatto a tempo a vederli, nel senso che è scappato prima.
Sempre su Repubblica.it il video, le immagini che mostrano il panico all'aeroporto di Kabul, diplomatici e civili stranieri in fuga tra disordini e spari. Poco più sotto le reazioni che arrivano dal mondo della politica. Afghanistan, da Letta Meloni, la politica italiana ammette, l'Occidente ne esce a pezzi.
Non ci sono i giornali in edicola, ma tante notizie da commentare insieme. Siamo concentrati sulla situazione in Afghanistan, perché adesso lì la situazione cambierà moltissimo per le donne. Dal social corner, Massimo, arrivano delle immagini.
Sì, esatto, ovviamente in tendenza c'è hashtag Afghanistan, hashtag Kabul, e tra le foto che circolano sui social per descrivere la situazione proprio lì a Kabul c'è appunto l'immagine, in realtà twittata dal direttore del canale di informazione afghano Tolo News, che riporta in qualche maniera questi imbianchini che stanno coprendo con la vernice molti manifesti pubblicitari che ritraggono donne, per esempio che pubblicizzano abiti da sposa, comunque che si vedono molto occidentalizzate, se vogliamo, proprio perché evidentemente con l'arrivo dei talebani questo genere di raffigurazioni anche della donna non verranno più tollerate.
E poi c'è una testimonianza, no? Una testimonianza video.
Un video.
Esattamente, c'è un video di una giovane ragazza
afghana,
esatto, che è stato veramente molto condiviso, che dice: moriremo lentamente nella storia perché in qualche maniera nessuno si sta curando davvero di noi. Insomma, sono delle testimonianze che muovono soprattutto poi chi utilizza in Occidente i social.
Davide.
Queste sono immagini, cose, notizie che dovrebbero far riflettere quanti, e credo siano molti, a un certo punto dicono: vabbè, ma se vogliono i talebani si tengano i talebani, non è che mica dobbiamo per forza convincerli che i talebani sono cattivi. Non lo sono convintissimi che i talebani siano cattivi, solo che sono più deboli. Naturalmente il tema della donna è il più visibile, ma in realtà lì si apre il tema. Intanto prendi degli scrittori, degli artisti. Vorrei ricordare che i talebani, prima dell'intervento delle truppe della NATO, fecero saltare i due Buddha storici scolpiti nelle montagne. Perché? Perché erano il segno di una religione apostata, nemica di Allah. Cioè, questi non sono mica normali, cioè sono soggetti che uccidono pur di far valere una presunta fede. Quindi c'è un problema per gli scrittori, per gli intellettuali, per i fedeli, c'è un problema per i ragazzini che verranno rispediti nelle madrasse, che sono già luoghi di indottrinamento e di rincoglionimento anticipato. Non tutte le madrasse, perché le madrasse poi altro non sarebbero che scuole, quel tipo di madrasse per fondamentalisti. E c'è il tema delle donne. Guardate che non è solamente la questione del velo o della pubblicità con le donne, è che stanno stilando l'elenco delle donne fino a 41 anni, poi si buttano, ma fino a 41 anni nubili, perché all'arrivo dei talebani verranno sposate, accoppiate. Cioè, ma neanche le vacche, voglio dire, hanno una sorta di questo tipo, e perché una donna non può stare da sola, la donna si completa facendo i figli, e i figli li fa scoprendosi innanzi al marito e non innanzi agli estranei, dove per scoprirsi si intende pettinarsi i capelli, non so, mettere un paio d'occhiali, un paio di scarpe che si veda la caviglia. Questa roba, insomma, non ne possiamo fare una questione culturale. Cioè, anche mia nonna andava in giro vestita di nero una volta, diciamo, defunto il nonno. Non è questo il punto. Il punto è la violenza con cui questi principi si fanno valere, e lì c'è tutta. Magari, ecco, durante i 20 anni in cui si è continuato a dire quella è una guerra ingiusta, ritiriamo le nostre truppe, autodeterminazione del popolo afghano, eccola. Ce l'avete davanti agli occhi, l'autodeterminazione del popolo afghano, quando lo si lascia nelle mani di violenti fanatici che sono finanziati dall'estero.
Davide, tra poco torneremo insieme a te a parlare di Afghanistan, perché c'è il problema adesso dei profughi, di quelli che attraverso la rotta balcanica arriveranno nel nostro paese, e si teme moltissimo che possa essere un'ondata. C'è anche una allerta terrorismo, qualcuno parlava addirittura del triste anniversario dell'11 settembre, mancano tre settimane e possiamo, insomma, mettere insieme questi due avvenimenti e in qualche misura temere che sia una miscela esplosiva.
Sì, è così, ahi noi, nel senso che allora quelli che adesso scappano dall'Afghanistan perché si reinstaura il governo dei talebani sono per definizione profughi, cioè non sono i migranti, sono profughi. La nostra civiltà ci impone di accoglierli. Dove noi non lo facessimo, per questioni di opinione pubblica interna, avremmo distrutto il nostro mondo e avrebbero stravinto finalmente i talebani. Quindi, però, anche quella roba lì è un frutto avvelenato. Perché? Perché tu, fra i profughi, tra quelli che scappano, ci infili anche i tuoi, e a quel punto tu li prendi un, diciamo, vuoto per pieno. Sono arrivati dall'Afghanistan, quindi sono profughi, e lì ti rischi di portarti dentro qualcuno che è pronto a fare quello che fece Mohammed Atta e gli altri criminali assieme a lui negli Stati Uniti. Quindi occorrerà, come prima cosa, il massimo di collaborazione e di interfacciamento fra le intelligence dei vari paesi europei, del nostro mondo, non solo europei, quindi anche statunitensi. Perché siccome ciascuno ha un po' schedato quelli che conosce essere, diciamo, matrice di terrorismo, sarà bene evitare che succeda qualcosa in Olanda e gli olandesi dicono accidenti, noi questo non lo sapevamo, e invece i tedeschi lo conoscevano, oppure i francesi o gli italiani sapevano qualche cosa. Questo è quello che si può fare.
Davide, tra poco torniamo da te dopo la pubblicità per questa edizione un po' particolare della rassegna stampa. Ricordiamo, oggi non ci sono i giornali in edicola, e diamo uno sguardo ai titoli che non hanno a che vedere con l'Afghanistan, di cui ci siamo occupati e torneremo a farlo durante questa puntata di Non Stop News. Dalla stampa: coronavirus, da oggi il vaccino senza prenotazione per gli under 19 è realtà, si parte oggi, anche questo è un passo in avanti in vista della riapertura, ad esempio, delle scuole. Poi le parole di Bruno Vespa su Corriere.it: decine di Novax mi hanno denunciato, il Green Pass è la normalità. Il giornalista dice con AstraZeneca è stata fatta confusione, farò la terza dose.
Insomma, la situazione poi Covid in Italia, con il consueto conteggio dei contagi che risalgono, e c'è anche una notizia, dopo se abbiamo un minuto magari un commento a Davide Giacalone lo chiediamo, perché a Cortina Bruno Vespa ha detto sono stato denunciato da alcuni Novax. Esatto. E quindi la domanda è, Davide, non è che, ma ci risponderai dopo, non è che, insomma, dopo tutte le rassegne stampa che abbiamo commentato insieme, sono dei picchetti sotto casa tua, non solo denunce, per anche di questo, insomma, vediamo un po' com'è la situazione, perché siamo preoccupati.
Allora, abbiamo lasciato in sospeso la questione, il caso di Bruno Vespa, che ha detto sono decine di Novax mi hanno denunciato. Ti identifichi, Davide? ti aspetti denunce, come la vedi?
No, ma vedete, la querela è uno strumento civile, non è uno strumento incivile, è uno strumento civile che può ritorcersi contro. A me è capitato di essere querelato per diffamazione e con mia grande soddisfazione vedere il querelante condannato a pagare le spese processuali sue e mie. Perché questa è la cosa, quindi non è che uno diciamo, può togliere ai Novax o come a chiunque altro quell'arma civile. Se è del tutto infondata, come mi pare, insomma, a naso direi, la cosa si risolverà in tribunale. Il problema che non si risolva in poco tempo, ma in lungo tempo, è un tema diciamo, talmente arato che prima che la signora Sala ci dica che ne abbiamo già parlato, mi fermo.
E poi, Davide, una notizia di ieri, arrivata proprio mentre eravamo in onda, qui in Non Stop News, la scomparsa a 85 anni dell'attore Gianfranco D'Angelo. Ieri un saluto insomma particolarmente sentito di Ezio Greggio, attore, comico, cabarettista, doppiatore, ha fatto parte tra l'altro della storica trasmissione Drive-In, insomma è diventato un volto storico della TV degli anni 80, se non sbaglio.
Sì, oltre a essere un volto storico, naturalmente, e tutte le altre cose artistiche che hai ricordato, sì, è inevitabile. Nella vita di ciascuno di noi che abbiamo superato la maggiore età, non esattamente ieri mattina, ci ricorda quella stagione italiana, la stagione degli anni Ottanta, che è stata una stagione estremamente... noi venivamo dal terrorismo, ancora all'inizio degli anni Ottanta c'erano i morti ammazzati. È stata un'esplosione di vitalità che ha portato con sé anche un'esplosione del debito pubblico e di divertimento. Il lato bello diciamo, di questa faccenda era D'Angelo, che quindi ricordiamo con affetto.
Guarda, ieri proprio sulla scia così del ricordo a Gianfranco D'Angelo sono andata a riprendermi alcune immagini del drive-in. Io ero veramente piccolissima quando c'era il drive-in, ma in quegli anni c'erano pochissime trasmissioni e soprattutto poi era così iconica il drive-in che poi anche per tutti gli anni 90 ce lo siamo visto. Allora, il tenerone, quindi questo sì, mega certo. Pupazzone rosa, l'imitazione di Raffaella Carrà che a un certo punto piangeva con le lacrime che uscivano con questo trucco da pagliaccio sostanzialmente, che c'era una pompetta ed era straordinario.
Bene. C'era anche un grande De Michelis Gervasetto, loro poi c'era il Greggio, faceva Vermiglione, insomma ci sono stati era un'Italia che sapeva prendersi in giro. De Michelis era all'epoca un potentissimo ministro, fra l'altro lucidissimo e molto capace, che però andava in discoteca, per cui veniva raffigurato dentro il ministero con le segretarie che ballavano andemo. Sì, era un quadretto di un'Italia che sapeva sorridere.
Vedi, mi ho anticipato i tempi rispetto al Papete, a Salvini.
Visto che siamo in questo clima no, molto rilassato, devo dire, ci fa molto piacere. Davide, insomma, è il 16 agosto, noi tutte le mattine ci colleghiamo con te, vediamo questa libreria deliziosa alle tue spalle, però abbiamo un dubbio, o te la porti con te in vacanza,
è uno sfondo.
Oppure in vacanza ci devi ancora andare, hai scelto qualche meta?
No, ma essenzialmente siccome riproduco sempre lo stesso ambiente, le librerie sono uguali, voglio dire, quindi non contengono però sempre gli stessi libri, perché sennò a quel punto sarebbero fatte dall'arredatore e io sarei pronto per atti di autolesionismo in quel caso. No, sono libri diversi solitamente. D'estate, diciamo così, se posso permettermi, c'è la raccolta delle avventure del commissario San Antonio, una grande filiera di libri scritta da Dard, francese, per chi è bravissimo in francese si possono leggere in argot, ma insomma sono una cosa leggera, rilassante, rimase diciamo dalla mia gioventù. L'ho ricercato nella edizione adesso nuova che hanno fatto EO, ma non sono più riuscito a trovarlo. Una gloria, non toccatemi la gloria, una gloria che quando camminava le chiappe facevano 8888888 nella mia adolescenza mi colpì, adesso nella senilità l'ho ricercata, ma come spesso capita, cioè, non l'ho più trovata.
Ti ha colpito ancora, ma con esiti differenti. Vista l'età.
Quindi, insomma, possiamo.
Io mi dissocio da questo.
Possiamo anche fare meno dei giornali ogni tanto. Va bene, grazie a Davide Giacalone. Appuntamento domani mattina. Si scherza naturalmente per la rassegna stampa. Ciao, Davide.
Ciao, grazie.
Ciao, intanto, buona radiovisione a tutti. Arrivederci.
Allora, un litro di latte, due etti di carne tagliata fine.
Ma aveva la lista, secondo voi?
Secondo me sì. Stiamo parlando del nostro presidente del Consiglio, Mario Draghi, che è stato avvistato, è stato avvistato a Città della Pieve, quindi siamo in provincia di Perugia, a fare la spesa, come un normale cittadino, insieme a sua moglie, senza scorta. Quindi la gente lo vede, ma è lui? Ma come?
È lui o non è lui?
Il carrello?
È lui o non è lui?
Ma con la mascherina,
sì.
Buongiorno. Ariete, Mercurio vi aiuterà a tenere sotto controllo le spese. In questo modo, per questi giorni di Ferragosto, non sforerete il budget. Toro, un'alternativa amorosa richiederà anche duttilità da parte vostra. L'intransigenza vi renderà rigidi come robot e poco affascinanti. Gemelli, a caccia di trip dell'ultima ora, i vostri piani andranno bene, ma solo se dimostrerete di essere un po' più audaci. Cancro, Venere interferirà negativamente sul vostro tono. Rilassatevi. E soprattutto per questa sera non tirate troppo tardi. Leone, trabocca in voi il buon umore come spumante versato in fretta. Preparatevi ad una giornata e una serata di divertimento in buona compagnia. Vergine, volete essere vincenti? Bene, allora in amore giocate le vostre carte con estrema maestria. Bilancia, indispensabile sarà fare attenzione alle spese, meglio risparmiare sulle banalità per poter puntare dopo su qualcosa di più consistente. Scorpione, il settore lavoro e denaro non sarà al massimo per molti di voi, però potrete permettervi di partire per delle piccole vacanze. Sagittario, il sole suggerisce dedicate più attenzione agli affari di cuore. Venere vi darà una mano ad essere felici con chi amate. Capricorno, vi sembrerà di avere inforcato occhiali con le lenti grigie, ma tutto sarà dovuto ad un calo di senso di benessere. Lo supererete ovviamente. Acquario, se adotterete un atteggiamento insofferente, avrete difficoltà a realizzare una buona comunicazione, ma non rovinatevi le vacanze, mi raccomando. Pesci, vi è stato dato il 2 di picche? Beh, allora perché continuare ad insistere? Per fortuna ci sarà un amico che vi aiuta. E per concludere, i segni fortunati: Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario ed Acquario. Linea di nuovo ai colleghi di Non Stop News. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e una buona settimana.
Firmato da Adele Procasca.
Il disco di Ozier, Take Me to Church, qui su RTL 102.5. Eravamo fermi al Social Corner con Massimo Lonigro per la spesa di Mario Draghi, che senza scorta, e però in compagnia della moglie, che vedete, anche se sei Draghi, tua moglie non si fida di te al forza, supermercato.
Per forza, lui spingeva il carrello, c'è questa foto che lo ritrae davanti al banco dei salumi, che chiede consigli al macellaio su quale carne è meglio prendere in vista di Ferragosto proprio. Avrà fatto la grigliata anche lui.
Dici, in canottiera e pantaloncini corti.
No, poi si mette in macchina e si mette a guidare. La cosa che mi colpisce è che indossa una maglietta a mezze maniche. Cioè, non è andato tutto ingessato.
A far la spesa. Il 15 d'agosto.
È borghese. Un dettaglio importante. No. Momento di parlare sempre di estate, ma in chiave caldo. Ci siamo liberati di questa ondata di calore. Come sarà il tempo in questa seconda parte del mese di agosto? Ne parliamo con il colonnello Mario Giugliacci, che è tornato a trovarci. Buongiorno colonnello e buona estate.
Buongiorno a voi e agli amici di RTL. Buona estate anche a voi. Fino adesso.
Grazie.
È molto calda, però. Ditemi cosa volete sapere.
È molto calda, però colonnello, mi sembra di capire che oggi c'è il giro di boa, oggi cambia qualche cosa.
Oggi direi, Barbara, cambia nel senso che arriva una perturbazione a nord delle Alpi, è quella che ammasserà finalmente sto maledetto anticiclone nordafricano, ma il vero cambio in termini di caldo lo vedremo a iniziare domani. Ma andiamo con ordine. Senz'altro quella in atto è la più intensa e duratura ondata di caldo di quest'estate, perché durata due settimane, è dal 20 di luglio che l'abbiamo tra i piedi, e ha dato luogo, è la più intensa perché ha dato luogo a valori di 40 gradi, tanti quanti io non avevo mai visto, le località che hanno avuto 40 gradi. Per cui mi permetto di prevedere che questa sarà non solo l'ondata di caldo più intensa di quest'estate, ma addirittura potrebbe essere l'ondata di caldo più intensa di sempre. Ci sono dei motivi per cui è stata molto calda, tra uno di questi non solo la presenza maggiore dell'anticiclone nordafricano, ma anche la siccità. Bene, ma detto questo, quando finirà? Bene, buone, ottime notizie, come già anche voi avrete intuito, perché domani, martedì, già le temperature scenderanno al nord sotto valore di 33 gradi, scenderanno anche al centro della Sardegna sotto 35 gradi. Vuoi dire, pensate che stiamo viaggiando lì intorno a 37-40 gradi, scenderanno. Mentre il caldo sarà ancora rovente al sud, perché ancora su Puglia, Materano, Calabria, Sicilia raggiungeremo valori tra i 35 e 38 gradi, ma mercoledì 18 le temperature scenderanno sotto 30 gradi al nord, vi sentiremo quasi fresco, e sotto 33 gradi al centro-sud, di cui potremmo dire che è stata di caldo e debellato, e il 19 di giovedì 19 addirittura temperature inferiori a 30 gradi su tutta l'Italia. Ma è finita qui.
Si respira, si torna a respirare, colonnello.
Ma sono previste precipitazioni anche?
Certo. Ecco, volevo comunque aggiungere, attenzione, tra il 21 e il 23 ci sarà un breve ritorno dell'ondata di caldo al centro-sud con valori di 35-37, ma poi il 24 di agosto arriverà un'altra perturbazione che rinfrescherà il seguito della storia, non saprei raccontarvelo, però vi posso dire che la cosiddetta burrasca di Ferragosto, quella che direi è dalla botta finale all'estate, cioè alla fine dell'estate, purtroppo una volta iniziava la burrasca di Ferragosto, arrivava nella prima decade di settembre, negli ultimi anni arriva sempre nell'ultima decade di settembre, come dire l'estate andrà avanti almeno fino alle prime due decade di settembre. Ecco, per quanto riguarda le precipitazioni, senz'altro ci saranno, perché questo già c'è una l'avanguardia di una perturbazione che sta interessando il Trentino, Alto Adige, Alpe Orientale, che già sta dando luogo a rovesci, ma nel pomeriggio ancora avremo rovesci, diciamo, su tutte le regioni alpine, nella sera ancora rovesci e temporali sul Triveneto. Poi nella giornata di domani questa perturbazione scivola verso Balcani e porterà rovesci temporali soprattutto a pomeriggio, cioè Emilia Romagna.
Ma saranno violenti quelli che faranno danni? Perché insomma dopo questo caldo ci si aspetta questo.
Sì, direi non saranno così numerosi, voglio dire, se ci fossero 100 temporali è ovvio che 10 sono cattivi, ma siccome temporali saranno pochi, soprattutto nelle ore pomeridiane, martedì, so, Emilia, Romagna, regioni centrali, Campania, Calabria, eccetera, eccetera, voglio dire, questi temporali qua là qualcuno senz'altro sarà
certo, violento. Quindi insomma... cambiamenti ecco, in vista sul fronte meteo. Mario Giuliacci, il tempo è finito, insomma, mi sembra che il quadro sia piuttosto chiaro, dobbiamo salutarci ma torniamo prestissimo a sentirci, grazie davvero, buona estate.
Grazie a voi e agli amici di RTL.
Grazie al colonnello Mario Giuliacci, sempre un piacere perché è inconfondibile la sua voce. Cioè, chiunque ha acceso la radio, la radiovisione, ma anche per sbaglio c'è finito
ha
capito che era il colonnello Giuliacci, è un mito, quindi avete sentito, il caldo si allontana, ma attenzione perché arrivano le piogge. Il pensierino buono del Don, buongiorno.
Ciao, oggi purtroppo Ferragosto triste per noi, perché si è spenta in terra una grande stella che ci ha sempre aiutato e ha fatto vincere tante battaglie per i poveri. E quindi Gino Strada, un grande saluto, un grande abbraccio, e speriamo che sia morto solo Gino e sia rimasta la strada che lui ci ha sempre indicato. Grazie, ciao a tutti, ciao.
Grazie Don, bel augurio naturalmente che possa continuare il lavoro, insomma, che lui ha impostato, no? Il lavoro a cui ha dedicato tutta la sua vita sin dalla fondazione di Emergency. E naturalmente quella di Gino Strada è una perdita enorme per il nostro paese, ne parlavamo nei giorni scorsi. L'augurio è proprio quello, no? Espresso anche dalla figlia, tra l'altro Cecilia, che ha detto delle cose molto belle su cosa bisogna fare ora. Un'unica cosa, portare avanti quel lavoro.
C'è Whitney Houston, Greatest Love of All, a chiudere questa seconda ora di Non Stop News. Nella prossima, come sempre, tanti ospiti.
Allora sì, parleremo di libri, vi daremo dei consigli per questa seconda parte di agosto, libri da leggere sotto l'ombrellone o anche così per tirarvi su se siete appena tornati dalle ferie. E poi?
E poi c'è il motomondiale che si è corso ieri, ci collegheremo con Max Biaggi, parleremo anche di calcio, o meglio parleremo della nazionale cantanti, fonderemo un po' le nostre due passioni e poi l'attualità con quanto sta accadendo in Afghanistan.
Esatto, sono le 8 in punto, ci sono tutte le ultime news nel giornale orario dalla redazione di Milano, Giovanni Perria, state lì. Andiamo ad aprire l'almanacco del giorno di oggi.
Oggi 16 agosto il calendario ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. Buon compleanno a Madonna, non c'è altro da aggiungere, 63 anni per lei, stessa età per Rocco Papaleo. Enzo Salvi, attore, 58 anni, e Yannick Sinner, fenomeno del tennis, sono 20. Ho lasciato lei per ultima perché so che arriverà l'applauso. I primi 30 anni di Diletta Leotta.
Molto
molto, ero qua, aspettavo la regia
con
di Milano.
2 secondi di ritardo.
È il ritardo che c'è tra Milano, certo, e la Sardegna, probabilmente è quello. Frase del giorno, Loni?
La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.
Molto bene, apriamo la pagina sportiva adesso, ci occupiamo del Gran Premio d'Austria di ieri, classe MotoGP, ci colleghiamo con l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Buongiorno Max.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno. insomma, un Gran Premio pieno di insidie, quello di ieri, è vero?
Ma era tanto tempo che non si vedeva un Gran Premio così, è stato un Gran Premio che poteva vincere chiunque, partiti tutti con gomme da asciutto e gli ultimi 5 giri è iniziato a piovere veramente forte e solo qualcuno, tra cui il vincitore, è rimasto con le gomme da asciutto rischiando di cadere ovviamente per la poca aderenza, quasi tutti hanno cambiato le gomme preferendo quelle da bagnato. È stata una gara che si è decisa all'ultimo giro. Brad Binder ormai aveva preso il largo quando poi Bagnaia dalla 11ª posizione è riuscito a scattare e arrivare alla seconda, terzo l'autore della pole position Martin, ma è stata una gara che poteva andare sul podio anche Rossi, che fino a poche curve alla fine era in zona podio, così come anche Aleix Espargaró con l'Aprilia. Ci abbiamo creduto perché mancavano 6 curve, era secondo, purtroppo ha tagliato il traguardo solo decimo.
In questo anno e mezzo un po' particolare per lo sport, per ovvi motivi, stiamo conoscendo degli sportivi che di fatto fino a appunto un anno e mezzo fa venivano oscurati dai vari Valentino Rossi, da Marc Marquez, perché questo sudafricano Brad Binder di fatto nessuno lo aveva mai sentito nominare, col dovuto rispetto per lui e la sua scuderia, però correggimi se sbaglio, probabilmente si sono modificati degli equilibri.
Ma diciamo che Brad Binder anche in Moto2 è stato comunque vice campione del mondo, ha già vinto una gara nella MotoGP, dunque è un giovane di buone speranze. C'è da dire che ovviamente in Italia Rossi e comunque subito dopo di lui i giovani italiani fanno da padrone. C'è da dire che sono il nuovo che avanza, come sai. Anche in Formula 1 eravamo abituati a Schumacher, Villeneuve e quant'altro, adesso sentiamo nomi diversi dal solito, tipo Conon, Stroll e qualcun altro, ma pian piano ci abitueremo anche a questo.
E poi c'è Max, c'è Bagnaia, insomma un secondo posto così con quella rimonta nell'ultimo giro vale forse come una vittoria, anche perché in ballo c'è l'obiettivo raggiunto di riguadagnare un po' di punti su Quartararo.
Ma sì, lui e con la Ducati hanno tutto quello che servono per poter puntare a vincere questo mondiale. Purtroppo sono tanti anni che non ci riescono, perché prima un grande strepitoso Marquez, adesso un po' acciaccato, sembra che Quartararo e Yamaha fanno la voce grossa. Ma non è ancora detto, mancano ancora tante gare e le piste che verranno sicuramente daranno una mano a chi ha un motore forte tipo Honda, Ducati, un po' meno la Yamaha.
Sai che noi facciamo sempre il tifo anche per Romano Fenati, come è andato ieri il Max Racing Team?
Ma Romano Fenati è partito in pole position e poi purtroppo le aspettative erano molto alte, ha chiuso quinto a solo 4 decimi dal primo, ci si aspettava qualcosina di più, detto anche da lui, però le gare possono andare anche così, diciamo è stata una gara vincente, bella da vedere. Lo aspettiamo il prossimo Gran Premio a Silverstone.
Non c'è dubbio, noi aspettiamo te naturalmente per il prossimo collegamento. Max Biaggi, inviato speciale di RTL 102.5, a presto e buona giornata.
E buona giornata a voi, ciao, ciao ciao.
Allora, dai social c'è questa notizia che Jeff Bezos non è più l'uomo più ricco del mondo, è vero?
Esattamente, è arrivata la notizia proprio ieri sera, perché è stato spodestato da Bernard Arnault, che voi conoscerete perché è il CEO fondatore di un noto marchio di moda, insomma LV, quella, la L e la V molto, molto celebri, insomma si passano quei 300 milioni, quindi sono
però, lì. Però fanno la differenza.
C'è un appunto. appuntamento importante. Ci sono cose che a volte vanno fatte, bisogna magari mettere al servizio degli altri quello che si sa fare, anche soltanto per hobby. E quindi può capitare che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, che siano cantanti, presentatori, abbiano voglia di mettersi in gioco letteralmente e fare qualcosa di buono. In questo caso la Nazionale Cantanti partecipa alle Olimpiadi del Cuore e per raccogliere fondi, ci sarà una o due giorni, adesso spiegheremo tutto meglio, per raccogliere dei fondi per costruire un ospedale, o meglio un pronto soccorso a Medjugorje, che sarà di primaria utilità sociale e sanitaria non solo per i pellegrini cristiani provenienti da tutti i paesi del mondo, ma anche per i residenti musulmani bosniaci, serbi, cristiani, ortodossi e quelli cattolici croati. Insomma, è una zona del mondo quella in cui si fondono veramente tante culture e tante religioni. E il fatto che questo ospedale presti assistenza e soccorso a tutti è di un esempio incredibile. Guardate cosa sta accadendo in Afghanistan e deve essere quello un grandissimo esempio, questo di Medjugorje, intendo.
Ci colleghiamo con l'artista, il cantautore Paolo Vallesi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, buona estate naturalmente, come stai? Come la stai trascorrendo?
Bene, 3 giorni di vacanza in Maremma prima dal 18 di rientrare in studio e continuare a preparare il disco in uscita.
Bene, bene. E poi ci sono gli allenamenti. Voi della Nazionale Cantante vi allenate? Cioè non è che arrivate lì in campo dopo la grigliata di Ferragosto?
Il martedì sera, stile calcetto.
Scapoli ammogliati, vi allenate un pochino, Paolo?
Beh, più o meno sì, la leggenda vuole che ci alleniamo tutti assieme, però in realtà siccome è molto difficile anche ritrovarsi per allenarsi insieme, facciamo un paio di ritiri l'anno in cui riusciamo a trovarci, però ognuno si allena in modo personale per cercare proprio appunto di non arrivare in condizioni estreme quando giochiamo, insomma.
Se no poi l'ospedale serve a voi, mi permetto di dirlo, dovete costruirlo per loro.
A proposito di questo progetto, allora mettersi insieme tra artisti per insomma cercare di costruire qualcosa di grande, in questo caso il primo ospedale di pronto soccorso, lo diceva Barbara poco fa, di Medjugorje.
Sì, beh, insomma, allora Paolo Brose è sempre una persona entusiasta, piena di progetti, e la Nazionale Italiana Cantanti è da 5 anni che diciamo supporta, aiuta questi progetti che sono specifici, realizzabili e soprattutto realizzati, ecco, cose che si possono fare, e noi diamo il contributo, questa volta chiaramente lo faremo alcuni di noi e diciamo nel modo più consono in cui riusciamo a farlo, cioè essendo presente come cantante e non come calciatore, insomma, perché quello che ci sarà in questi in Versilia è proprio un appuntamento che ci vedrà con dei concerti, soprattutto il 26 a Villa Bertelli ci sarà uno spettacolo enorme dove canteranno il padrone di casa Andrea Bocelli, ci sarà un boom, ci saranno appunto diversi rappresentanti della Nazionale Cantante, Enrico Ruggeri, io, Sade, poi cioè, non so, ci sono 25 artisti, no? Non li ricordo normalmente a quest'ora, sicuramente non li ricordo tutti.
Ma sono tanti, anche in un altro orario, Paolo, sono difficili da ricordare tutti, però è quel mondo affascinante lì che unisce la musica e lo sport, e in questo caso tu citavi Paolo Brosio perché è il fondatore di questa associazione, le Olimpiadi del Cuore Onlus, sì. Questa 2 giorni di solidarietà, il mattone del cuore, 25 e 26 agosto in Versilia, appunto i proventi di questa bellissima iniziativa. Sì.
No, esattamente il 26 agosto a Villa Bertelli, sì, che è una località storica e che ha una location molto molto ampia e che quindi stiamo anche promuovendo proprio per far sì che,
certo,
che l'evento abbia una riuscita enorme.
Assolutamente, certo,
bella iniziativa, fare qualcosa per gli altri e faccelo dire, insomma, anche divertirsi, perché mettersi a cantare, fare quello che magari insomma vi è mancato in queste settimane è qualcosa di sicuramente bello. Paolo Vallesi, grazie mille, ti auguriamo una buona seconda parte di agosto, ci sentiamo presto.
Assolutamente, grazie a voi e buona giornata a tutti.
È il momento di parlare di libri da leggere sotto l'ombrellone, stesi su un prato, in piscina, davanti al ventilatore, dove volete. Consigli dell'estate, Luca Bianchini, buongiorno.
Buongiorno, come
stai? Bene, tu?
Bene, mi sono svegliato da mezz'ora, ma so che voi invece siete svegli tipo dall'alba.
Sì, ti abbiamo preceduto di qualche oretta.
Solo per questo siete eroici. Allora, libri dell'estate. C'è un libro dell'estate, parto subito perché poi io chiacchiero mi perdo. Allora, c'è un libro dell'estate che è il campione olimpico, praticamente dall'anno scorso, e si chiama Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin.
Sì.
Lei praticamente, ne avrete già sentito parlare, ma è un libro che a questo punto bisogna leggere, perché è la Marcel Jacobs delle Olimpiadi della lettura. Perché
sai che l'ho visto il libro qui in piscina, ho visto un paio di ombrelloni che ce l'avevano, Cambiare l'acqua ai fiori,
Ma sì, ragazzi, è un libro che è uscito l'anno scorso, è partito un po' in sordina, poi hanno cominciato i librai ad appassionarsi a questa storia e i lettori via via. E la storia, sostanzialmente, a raccontarla tu dici, ma questo è il libro dei due anni? Sì, lo è. È la storia di questa guardiana di cimitero, i cui vicini di casa sono tutti uguali perché non sono tirchi, non sono generosi, non sono belli, non sono brutti, perché sono tutti morti. Ma lei ha una parola per tutte le persone che vanno a trovare queste persone, e tra queste c'è un poliziotto di Marsiglia che deve sentire lì la madre, e da lì partirà una storia che veramente tocca le corde e il cuore di tutti, in particolare pubblico femminile.
Confermo.
È un libro accessibile a tutti, leggibile, godibile, di cui a questo punto dovete avere tutti un'opinione. Cambiare l'acqua ai fiori, edizioni EO, Valérie Perrin, io un po' ti invidio, glielo dico da autore.
Senti, Luca, allora, bel consiglio questo per chi non l'avesse ancora letto, naturalmente, ma un bel giallo estivo, no?
Allora,
mettersi sotto l'ombrellone,
no, dovete sapere una cosa, no, dico, io non sono da gialli, perché già i gialli i ragazzi li leggono da soli. Invece mi piace consigliare dei libri un po' più nelle mie corde. C'è questo che è molto diverso, che si chiama Due vite di Emanuele Trevi, che ha vinto il premio Strega. I premi Strega non sono sempre apprezzati. Io questo libro l'ho amato molto. È un libro adatto a tutte le persone che hanno un dolore, che hanno avuto un lutto, che non hanno risposte. Lui è un libro che solo un grande autore poteva scrivere, perché è una specie di non romanzo, è una specie di memoir per ricordare due persone a lui care che non ci sono più, che sono due autori. Uno si chiama Rocco Carbone e lei si chiama Pia Pera, che io peraltro non conoscevo, e vi devo dire che è un libro che mi ha molto emozionato. Non è adatto a tutti, è un libro un po' più alto, diciamo, come livello, però è un libro che io vi consiglio caldamente se amate leggere. E invece,
se vogliamo
giallo,
divertirci, però, dai, è anche il giallo, vai veloce che poi arriviamo a Polignano.
No, non è il giallo, però no, è una cosa bella, dato che siamo alla radio, dato che è estate, c'è la musica, c'è un libro che io ho scoperto sulla vita di Pino Daniele, che ha scritto sua moglie, Fabia Lascià Barrasi, si intitola Resta l'amore intorno, la mia vita con Pino, che se voi amate Pino, amate la musica e amate anche un po' i retroscena della vita di un grande artista, questo è un bellissimo libro biografico scritto con Matti Danna, che ti fa entrare nella casa di Massimo Troisi, ti fa entrare sul palco con Eros Ramazzotti e Jovanotti, ti fa capire cosa c'è dietro, quel sorriso di plastica mentre fai la ginnastica adesso ha un senso, perché sai,
dopo aver letto il libro capisci questa frase criptica. Abbiamo ancora 30 secondi, baci da Polignano, ma è uscita la raccolta completa?
No, è uscito nell'edizione tascabile questo mio libro a cui sono molto affezionato.
Sì, anche
mi
noi.
Piace vedere che tutti ancora mi taggano anche su Instagram. Insomma, non è il libro dell'estate di Valérie Perrin, ma nella mia piccola estate Baci da Polignano ha un posto nel cuore.
Certo, libro tra l'altro accompagnato già la scorsa estate da delle deliziose cartoline che tu ci hai promesso e noi non abbiamo mai ricevuto.
Non sono mai arrivate.
Quindi poi ci darai delle spiegazioni.
Enrico, cambi casa ogni due minuti, è un giorno più pellicola.
E che si sposta con lo yacht. Luca Bianchini, ti aspettiamo presto in libreria con un altro libro. Grazie, buona giornata.
A voi, buona giornata.
Sono ore veramente molto concitate in Afghanistan, i talebani hanno preso il controllo di Kabul, dove veramente regna il caos, la popolazione in fuga, si parla di emergenza umanitaria mentre l'aeroporto è stato preso d'assalto da quanti cercano in queste ore di lasciare il paese. Vogliamo parlare di questo con Claudio Bertolotti, ricercatore associato ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Bertolotti, buongiorno e grazie.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Guardi, dottor Bertolotti, partiamo da un'agenzia battuta pochi minuti fa. I talebani hanno diffuso un nuovo video in cui si promette serenità. Il leader si fa riprendere seduto nel palazzo presidenziale, circondato da miliziani armati, e dice: questa è l'ora della prova, noi forniremo i servizi alla nostra nazione e daremo serenità. E qui c'è l'impressione però che la serenità sia molto lontana. Che visione avete della situazione?
Ma credo che questo sia un messaggio che intanto i talebani rivolgono in primo luogo alla comunità internazionale, in modo tale da presentarsi al di fuori dell'Afghanistan come soggetti credibili, almeno questo nei loro intenti, attendibili e che mirano ad ottenere un riconoscimento sul piano delle relazioni internazionali. Quindi sul piano diplomatico loro contano essere riconosciuti come illegittimi governanti di quello che sarà il nuovo Afghanistan, non più Repubblica Islamica dell'Afghanistan, bensì Emirato Islamico dell'Afghanistan, così come lo è stato dal 96 al 2001.
Certo. Bertolotti, le nostre truppe hanno ammainato la bandiera l'8 giugno, e eravamo presenti, c'era la nostra Ivana Faccioli, abbiamo raccontato questa giornata, questo momento. Il 12 luglio hanno lasciato l'Afghanistan, la caduta arriva un mese dopo. La sorprende la rapidità del collasso afghano?
Ma in realtà ha sorpreso un po' tutti, non tanto la caduta, perché ci aspettavamo che il governo afghano non avrebbe tenuto la spinta offensiva dei talebani, però in effetti ha stupito la velocità con cui il movimento dei talebani è riuscito, provocando un effetto domino, a conquistare distretto per distretto tutte le province, per poi arrivare in maniera estremamente veloce, repentina, alle porte di Kabul, cingendola d'assedio. Ora, questo ha sorpreso perché si era fatta una valutazione sulle capacità di tenuta, in primis del governo e in secondo luogo delle istituzioni, in secondo luogo delle loro forze armate. Questa valutazione era sbagliata, anche se le forze armate afghane era cosa nota che non sarebbero state in grado di tenere alcun tipo di offensiva talebana, perché incapaci di condurre operazioni militari autonome, e questo era un fatto certificato già dagli Stati Uniti attraverso il SIGAR, che è un ente di controllo e verifica dei risultati ottenuti, che ormai da diversi anni certificava che le forze di sicurezza afghane mancassero della capacità e mancassero anche della volontà di combattere. E questa volontà, assenza di volontà, era conseguenza anche di uno scollamento totale fra la leadership politica e le istituzioni intermedie e i vertici dei comandi militari.
Come cambierà? Vogliamo provare a spiegarlo in poche semplici parole? So che magari è difficile farlo in poche parole. Come cambierà la situazione per la vita, anche per le donne? Ne abbiamo parlato prima in rassegna stampa, adesso nell'Afghanistan.
Ma noi oggi assistiamo a una Kabul sostanzialmente che sta collassando su se stessa, con la popolazione che cerca di fuggire. E cerca di fuggire perché, al di là delle parole rassicuranti dei talebani, gli esempi che arrivano dalle altre città, dalle aree periferiche, rurali, che sono state occupate dai talebani nelle settimane e nei mesi precedenti, e la situazione è radicalmente cambiata rispetto a una situazione di relativa libertà, anche di manifestazione di pensiero o di rispetto ai diritti delle donne. Ovviamente non era così in tutto l'Afghanistan, ma nelle principali aree urbane era così. Oggi i talebani girano casa per casa con i nomi inseriti nelle liste di giornalisti, uomini e donne, sì, professionisti, chi si è esposto, rappresentanti delle ONG afghani o della società civile, e queste persone scompaiono, vengono uccise, vengono incarcerate, vengono torturate. Temo che ci sarà un periodo molto buio nella fase di transizione fra l'attuale situazione e quello che sarà l'Afghanistan dei prossimi anni.
Bertolotti, abbiamo davvero pochissimi secondi, ci aiuta a capire di cosa sono forti i talebani? Sanno combattere, hanno una strategia, hanno delle forze speciali ben equipaggiate, ci aiuta?
Ma i talebani inizialmente erano poche migliaia, col passare degli anni sono arrivate ad alcune decine di migliaia, perché sono riusciti a conquistare i cuori e le menti della popolazione o delle comunità afghane. Quello che sono riusciti a fare però negli ultimi mesi è stato un efficace lavoro di dialogo con le istituzioni rurali e periferiche, che ha consentito loro di conquistare molte aree anche senza combattere. Cioè, i talebani sono sopravvalutati numericamente, o meglio, erano sopravvalutati numericamente fino a qualche settimana fa. Oggi sono ben più di quei 70.000 che sapevamo, certo, essere, sono molti, molti di più, perché tantissimi giovani si sono arruolati e moltissimi ex soldati delle forze di sicurezza afghane sono transitati nelle file dei talebani.
Parliamo di un paese in cui fino a qualche decina di anni fa c'erano i soldati bambino. Grazie al nostro ospite Claudio Bertolotti, ricercatore associato ISP, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buona giornata.
Buona giornata a voi e grazie.
One More Night, Phil Collins, alle 8:58 minuti per concludere questa puntata di Non Stop News.
Molto bene, ringraziamo la parte tecnica, i nostri registi preziosissimi a Milano, grazie a Ricchi Ristarco e Pio Ingegno. Grazie a Gabriel Guagliumi nel track Frontemare in Sardegna e grazie naturalmente a Barbara Sala.
Grazie a Enrico Galletti, grazie a Massimo Lonigro al Social Corner, grazie ai nostri ospiti Max Biaggi, Bertolotti dell'ISP, che è stato chiarissimo nello spiegarci la situazione dell'Afghanistan, e poi anche Paolo Vallesi e il colonnello Giuliacci e Luca Bianchini. Abbiamo finito?
Eh sì, a proposito, per risentire e rivedere in podcast tutto quello che abbiamo appena citato e che accade su RTL 102.5, rtl.it, e cliccate su RTL 102.5 Play. Tutto bene, arriva la famiglia giù al nord in diretta dalla Sardegna. Non Stop News non vi abbandona, torna puntualissimo domani mattina alle 6. Ciao.
Ciao.
Ciao.